Birdland. L'avventura del jazz.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori della Rete 2, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Birdland. Stiamo dedicando una serie ai primi anni della carriera di Nina Simone, quelli decisivi per la nascita della fisionomia artistica della cantante afroamericana che è stata una protagonista originalissima della musica della seconda metà del Novecento, ma che è stata anche una figura emblematica della fase delle lotte per i diritti civili degli afroamericani negli Stati Uniti. Per il grosso pubblico la sua fama è legata innanzitutto al successo negli anni Ottanta, più o meno 30 anni dopo essere stato inciso, di My Baby Just Cares For Me, e di questo brano ci occuperemo nella terza puntata. Nella prima abbiamo visto che Nina Simone comincia a suonare il pianoforte piccolissima negli anni 30, studia poi lo strumento a partire dai 6 anni con lezioni private e quindi alle superiori, coltivando il sogno di diventare una concertista classica. Ma nel 51 non viene ammessa al Curtis Institute di Filadelfia, scuola di musica di altissimo livello e estremamente selettiva. Stiamo parlando di un'epoca in cui la possibilità per dei musicisti neri di diventare dei concertisti classici è ancora praticamente inesistente. A questo punto Eunice Wayman, questo è il suo nome all'anagrafe, continua privatamente i suoi studi di pianoforte con lo stesso insegnante che avrebbe avuto al Curtis Institute e intanto lavora per mantenersi e pagarsi le lezioni. Alla fine della puntata scorsa abbiamo lasciato Nina Simone al Midtown Bar di Atlantic City, dove nell'estate del 54 ha trovato un ingaggio a condizione di intrattenere gli avventori non solo suonando ma anche cantando. Nina Simone vive questa nuova esperienza in maniera ambivalente. Da un lato il lavoro in un locale è per lei solo un mezzo per perseguire quello che continua ad essere il suo obiettivo, diventare una concertista classica. Ma da un altro lato Nina Simone si accorge che interpretare dei successi e degli standard, mescolandoli nei suoi set con musica classica, le dà un piacere che quasi non è minore di quello che le viene dall'eseguire appunto musica classica. Insomma, le si è aperto davanti un nuovo orizzonte. Nella prima puntata abbiamo accennato che Nina Simone incide il suo primo album alla fine del 57 e abbiamo ascoltato alcuni brani compresi nel disco che, come spiega Nina Simone nella sua autobiografia, rispecchiava quello che lei proponeva dal vivo fin dal 54-55, solamente in maniera più concisa, senza le improvvisazioni che le servivano a riempire le lunghe ore in cui in un locale come il Midtown doveva tenere banco dalle 9 di sera alle 4 di mattina. L'album esce nel 58 per l'etichetta Bethlehem. Ecco l'interpretazione che la Simone dà di Little Girl Blue, la ballad di Rodgers e Hart da cui l'LP di debutto di Nina Simone prese il titolo. Thank you.
sit there, count the raindrops falling on you. It's time you knew all you can ever count on.
Nel 1956 per Nina Simone gli ingaggi nei locali si moltiplicano. Suona nell'area di Filadelfia e intanto continua a prendere lezioni dal professore del Curtis Institute, sempre con l'idea di diventare una concertista. Nell'estate torna al Midtown di Atlantic City. Il padrone del bar le presenta Jerry Fields, un agente newyorkese di un certo rilievo, che è in città e ha voluto andare ad ascoltarla. Fields rimane impressionato dal talento di Nina Simone e le propone seduta stante di occuparsi lui della sua attività. Nina Simone accetta. Nell'autunno e alla fine del 1956 Nina Simone ha diversi ingaggi a New York e altrove. Una sera a New Hope, in Pennsylvania, degli spettatori con cui si è messa a chiacchierare fra un set e l'altro le presentano Alvin Shackman, un chitarrista bianco che collabora con un musicista che farà molta strada, Burt Bacharach, e insistono perché provino a improvvisare assieme. Nina Simone non è affatto entusiasta dell'idea, ma controvoglia alla fine si lascia convincere e invita in malo modo il chitarrista ad aggiungersi al suo pianoforte. L'intesa è immediata. Nina Simone ha l'impressione di una comunicazione telepatica e da quel momento Shackman sarà a fianco di Nina Simone praticamente sempre, fino alla morte della cantante. È con Shackman che Nina Simone mette insieme quello che oggi chiameremmo un demo, con le versioni voce, piano e chitarra di alcune canzoni, tra cui I Love You Porgy. Il demo viene affidato a Jerry Fields, che manda il demo a Sid Nathan, dirigente della King Records, che dal 1945 pubblica dischi di rhythm and blues. La Bethlehem è una divisione della King. Nathan è un personaggio arrogante che arriva a minacciare fisicamente persino i suoi artisti, ma anche dotato di un fiuto particolare sui gusti della comunità nera. Nella sua scuderia Nathan ha anche il giovane James Brown, che nel 62 realizzerà con la King un fenomenale album live, James Brown at the Apollo, cruciale sia per James Brown che per gli sviluppi della soul music. E anche un personaggio corazzato come James Brown si scoprirà poi truffato da Nathan e dovrà condurre una dura battaglia legale per affermare i propri diritti. Nathan si presenta senza preavviso a casa di Nina Simone a Filadelfia con un cartone pieno di partiture che vuole che lei registri. Lei gli risponde: «È fuori discussione, non registro canzoni su richiesta, registrerò per lei solo se scelgo io stessa il repertorio». Nathan non è abituato ad essere fronteggiato in questo modo dai suoi artisti, soprattutto ad una reazione simile da una illustre sconosciuta. Preso in contropiede, gira i tacchi senza dire una parola. Torna nel pomeriggio, senza il cartone. Comunica a Nina Simone che ha carta bianca. L'appuntamento per registrare viene fissato per il giorno dopo. Jerry Fields ha 24 ore per studiare il contratto, non si rende conto che firmandolo Nina Simone non avrà più la proprietà delle registrazioni. Le canzoni con cui Nina si presenta in studio vengono tutte registrate. È il repertorio che la Simone interpretava nel club dove era cominciato il suo successo. Fra questi Plain Gold Ring, un bolero ripreso dal repertorio dell'arpista Kitty White. Registrando, Nina Simone non può immaginare che intascati $3,000, gli enormi guadagni che queste registrazioni matureranno nei decenni successivi non saranno suoi.
Plain gold ring on his finger he wore. It was where everyone could see.
He belonged to someone, but not me. On his head was a plain gold band. Plain gold ring had a story to tell. It was one
Due brani del primo album di Nina Simone facevano parte del repertorio di una cantante di grande successo negli Stati Uniti allora, Peggy Lee, che aveva lavorato con Benny Goodman e poi alla fine degli anni 40 con Bing Crosby prima di avviare una fortunata carriera personale. Uno di questi brani è He Needs Me.
He needs me. He doesn't know it, but he needs me. And so no matter where he goes, though he doesn't care, he knows that I'm there. He needs me. I ought to leave him, but he needs me. I know that I ain't very bright, just to tag along. Oh, but right or wrong, And I'm gonna be his friend or his lover. Cause my one ambition is to wake him and make him discover that he needs me. I've got to follow where he leads me, or else he'll never know that I need him just as he needs me.
Il primo album di Nina Simone contiene anche My Baby Just Cares For Me, che avrà poi un clamoroso successo una trentina di anni dopo, di cui parleremo nella prossima puntata. Ma si tratta di un brano che in realtà Nina Simone non amava molto. Oltre a I Love You Porgy, che abbiamo ascoltato nella prima puntata, il suo album di esordio conteneva anche un'altra canzone che sarà tra i suoi cavalli di battaglia e che è certamente uno dei brani più belli del suo repertorio, e cioè Don't Smoke in Bed, come He Needs Me, proveniente dal repertorio di Peggy Lee. Don't Smoke in Bed era diventato un hit di Peggy Lee una decina di anni prima di questa ripresa di Nina Simone, cioè nel 1948. Il brano era stato scritto da Willard Robinson, classe 1894, nato nel Missouri, autore di ballad di impronta rurale, che firmò diversi brani che fecero epoca nella musica americana, per esempio Old Folks. I suoi brani sono stati ripresi da musicisti importanti, da un cantante come Billy Eckstine, da un jazzista come Jack T. Garden. Una lunga, intensa versione di Don't Smoke in Bed era al centro di un bootleg pubblicato nei primi anni 60 che riprendeva un'esibizione di Nina Simone a Filadelfia nel 56. Oltre ad essere stata truffata da chi le fece incidere il primo disco, ahimè, Nina Simone fu infatti anche tra i primi artisti vittime del fenomeno dei dischi pirata. Noi ascoltiamo la versione contenuta nel primo album di Nina Simone.
I left a note on his dresser, and my old wedding ring with these few goodbye words. How can I sing goodbye, oh sleepy head? I'm packing you in like I said. Take care of everything. I'm leaving my wedding ring. Don't look for me. I'll get ahead. Thank you.
Quando alla fine del 57 entra in studio per la sua prima seduta di incisione, Nina Simone non ha con sé Al Shachman, che in quel momento è in tour con Bacharach. Tuttavia Nina è in ottima compagnia. Con la cantante ci sono Jimmy Bond al contrabbasso e Al Heath alla batteria. Pubblicato, come avevamo detto, col titolo Little Girl Blue, l'album viene presto ristampato col titolo alla page Jazz as Played in an Exclusive Side Street Club. Nina Simone non proviene dal jazz, ma il riferimento al jazz è quindi esplicito e al jazz rinviano anche i musicisti scelti per accompagnarla. Più o meno 25enne, Jimmy Bond poteva vantare un solido mestiere e appunto grandi doti di accompagnatore, che nel 55 lo hanno fatto scegliere da Chet Baker e che poi nel 56-57 lo portano ad essere accanto ad una cantante straordinaria come Ella Fitzgerald. Originario di Filadelfia, Al Tutti Heath, fratello del sassofonista Jimmy Heath e del contrabbassista Percy Heath, il contrabbassista del popolare Modern Jazz Quartet, esordisce a New York proprio all'epoca di questa registrazione. Nel 57 incide per la Prestige con John Coltrane. Col jazz ha a che fare, come vedremo nella prossima puntata, anche My Baby Just Cares For Me, e al jazz rinviano direttamente alcuni brani che Nina Simone sceglie di registrare per il suo primo album. Uno è l'ellingtoniano Mood Indigo, a cui viene anzi affidata l'apertura dell'album e con cui ci salutiamo per questa puntata. C'è chi ha ritenuto il pianismo di Nina Simone inficiato da un gusto eccessivo per il virtuosismo. Certo, la tecnica non le faceva difetto, ma se ascoltiamo il modo estremamente sicuro con cui apre con il pianoforte la sua interpretazione di Mood Indigo, non potremmo negare che qui non c'è nessuna ostentazione, ma soltanto vigore, tutto mirato all'espressione. Anche nell'interpretare l'ellingtoniano Mood Indigo, cioè un brano jazzistico quant'altri mai, la Simone non può comunque fare a meno di infilarci degli evidenti richiami classici. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorai e alla terza puntata di questa serie di Birdland.
Said goodbye, and in the evening when the lights are low, I'm so lonely I could cry, for there's nobody who cares. cares about me. I'm just a poor fool that's bluer than blue can be. When I get that mood indigo, I could lay me down and die. While I just sit here and sigh, go long.